Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel rovetto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo. Perché il rovetto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal rovetto: Mosè, Mosè, rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è il luogo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Lode, lode, lode. Oggi siete stati a messa, questa è la prima lettura della messa di oggi. E quando ho visto questo brano, il mio cuore ha esultato di gioia, perché questo è il passo fondante della fraternità. E per chi avrà la grazia di venire alla Tuil, il primo giorno faremo una mistagogia proprio su questo brano per ripartire dalle nostre origini. In pratica, Mosè, lo stiamo leggendo in questi giorni, dopo essere stato educato nella casa del faraone, aver studiato nella migliore università del tempo ad Alessandria, praticamente non si è integrato nella società di quel tempo, commette un omicidio perché vuole portare giustizia e lui scappa, scappa all'estero e va a Madian, dove incontra Zippora, una donna anche lì con un gesto di giustizia, e questa è figlia di un sacerdote di un'altra religione, sacerdote di Madian. In pratica Mosè cambia stato, cambia paese, cambia anche religione, quindi si dimentica di tutto quello che lui ha imparato sia nella casa del faraone e sia anche il popolo ebraico cui lui era sempre in collegamento. E per 40 anni la vita di Mosè è in tre step. Mosè campa 120 anni. E fa tre step. I primi 40 anni li vive nella casa del faraone, i secondi 40 anni li vive come sacerdote lì col sacerdote di Madian, si sposa, ha due figli e fa il pastore. Poi un giorno, ecco, i terzi 40 anni li vive nel deserto con il popolo per liberarlo. E ecco allora la frase importante. Anzitutto in quei giorni, quando voi leggete nell'Antico Testamento in quei giorni, significa che questo è un passo di liberazione. Mosè ogni giorno faceva la stessa strada, portava le pecore al pascolo, poi le riportava indietro. Un giorno, mosso dalla sua inquietudine di voler, che naturalmente non era soddisfatto, c'era qualcosa dentro di lui, in quei giorni e condusse il bestiame oltre, la parola oltre, È il giornalino della fraternità, si chiama Oltre, e Oltre il deserto. E lì giunse al monte di Dio, l'Horeb. E oltre, la parola è Ahab in ebraico, che significa anche amore. Amore in ebraico si dice Ahab, che è la parola divina, e c'è la consonante dell'uomo, della donna e di Dio. Se tu togli la consonante di Dio, che è la H, la parola non è più Ab, ma è Esh, che significa passione. E l'amore senza Dio è soltanto una passione che è buona, che muove le persone, ma la passione si brucia e rimane lì, a livello dei sensi. Mosè quindi va oltre, decide, ma questo è importante per noi. Noi ogni giorno facciamo sempre le stesse cose, le stesse preghiere, lo stesso lavoro, le stesse vacanze, sempre. E se mossi dallo spirito, noi decidiamo di fare un passo oltre, noi andiamo, ci ritroveremo al monte Horeb. Il monte Horeb è lo stesso monte Sinai, è lo stesso monte. E monte significa Dio che scende. Difatti, nella scrittura si hanno sempre le esperienze sul monte. Dio scende dal cielo, si ferma sul monte, l'uomo sale sul monte, si incontrano in questo punto. Horeb, termina, ecco, noi leggiamo da sinistra verso destra. Gli ebrei invece leggono, leggere l'ebraico è un po' difficile, leggono da destra verso sinistra. Quindi per noi è Horeb, la potenza divina che fluisce. Per gli ebrei la prima lettera non è R, ma è B. Attenzione, la lettera B è la lettera della creazione. Come inizia la scrittura? Bereshit bara. Quindi Mosè sta ricreando la sua vita. Magda, vuoi ricreare la tua vita? Vuoi fare qualcosa di diverso? Vai oltre. Cioè, noi dobbiamo fare un passo, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Io sempre nella mia vita accetto delle sfide di qualcosa che non ho mai fatto. È lì che testi dove sei arrivato, ma soprattutto incontri Dio. Dio si incontra quando noi andiamo oltre, oltre il deserto, Ahab, Abedbar, e si ritrova in questa esperienza di Dio, una nuova creazione. E arrivato a questo monte, immaginiamo questo pastore, bruciato dal sole, bruciato dalla solitudine, dalla noia anche di fare sempre le stesse cose, e lì si accorge che c'è un rovetto che brucia. Il rovetto brucia, e che tra l'altro è una cosa normale per quelle latitudini. Il troppo caldo fa l'autocombustione di questi cespugli. Questi cespugli si infiammano da sé, però normalmente quando il cespuglio si infiamma, poi resta bruciato. Invece lì questo cespuglio e non bruciava, continuava ad ardere senza bruciarsi. E allora Mosè qui, ecco la traduzione come al solito, egli guardò e disse: voglio avvicinarmi. No, Mosè si spostò per vedere quell'evento da un'altra angolazione. Questo è importante per la nostra vita. Noi vediamo le cose secondo i nostri schemi mentali. Soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. 2 più 2 fa 4. Quindi noi guardiamo sempre le cose dal stesso punto di vista. Ogni tanto noi dobbiamo spostarci, ma spostarci non significa spostarsi fisicamente. Spostarsi mentalmente. Noi dobbiamo guardare le cose da un'altra angolazione, da un altro punto di vista. Ecco, noi vediamo le cose dal punto di vista della Chiesa Cattolica, ed è giusto così, dai santi, ed è giusto così, ma ogni tanto va bene leggere anche qualche autore profano, per capire la nostra realtà da un altro punto di vista. E quando tu, ecco, l'esperienza nuova, quando tu ti metti in un atteggiamento diverso nei confronti della vita, ecco che Dio interviene e Dio lo chiama. E non lo chiama pastore, non lo chiama ebreo, non lo chiama, lo chiama per nome, Mosè. Dio ci chiama per nome. Rosalia, Elena, qui abbiamo stasera il nostro grande amico, che adesso non mi ricordo come... Agostino delle Poste, cioè qua un mare di postali, ecco subito Luigi, pure ex postale, si gira, ecco si spostò per vedere, ecco avete visto? E Luigi è messo lì che guarda il tablet e mi ascolta. Ho detto che c'era Agostino, ex postale, che erano colleghi, un giorno li ho incontrati sul treno che tornavano da Milano, ti ricordi? Io venivo, non so, da Roma. E quindi per guardare Agostino si sposta e guarda. Così dobbiamo fare anche noi, dobbiamo spostarci. Siamo già un po' spostati e dobbiamo spostarci fisicamente e anche mentalmente. E lì lo chiama. Mosè, Mosè, chi c'è, chi c'è, chi c'è? Mosè, non avvicinarti oltre, è qui bellissimo. Togliti i sandali, togliti i sandali. E io rimango stupito di come noi prendiamo alla lettera la scrittura che ha 70 significati. Se voi volete entrare nella sinagoga di Roma, che è da vedere, e noi siamo andati a Casale Monferrato in un'altra vita, mi pare, vero madre? Per entrare tu devi toglierti i sandali, perché c'è scritto così. Se vai in una moschea, quando siamo stati a Istanbul, vi ricordate? Ti devi togliere i sandali, che c'è scritto qui, devi toglierti i sandali. Ma davvero noi pensiamo che Dio si scomoda per dirti togliti i sandali, è importantissimo. Nella scrittura, Maria Antonietta, non distrarre tuo figlio Matteo, non lo distrarre. Se devi dire qualcosa glielo dici a casa, e ste mamme, l'odia, sei sempre, anche se sei un'anima antica, sempre mamma sei. Matteo, taglia sto cordone. Ok. Lode al Signore sempre. Sandali, in ebraico si dice nahal. E sandalo, alla lettera, significa qualcosa che ti blocca. Difatti il sandalo blocca il piede perché il piede possa camminare in mezzo alle rocce, in mezzo al deserto. Non è il deserto del Sahara, il deserto giudaico è un deserto fatto di rocce. Tipo quando siamo andati al Kreizvak e a Međugorje, tutte queste pietre. Quindi se ai tempi ero, ho tolto i sandali, perché ho detto dobbiamo andare a piedi, mi sono ferito tutti i piedi. Lode al Signore. Quindi il sandalo ti protegge e ti blocca il piede. Ma davvero pensiamo che Dio dice di toglierti i sandali quando devi entrare nella moschea o nella sinagoga? Bloccaggio è la parola. Togli quello che blocca nella tua vita. E devi essere tu. Aiutati che Dio ti aiuta. Signore, se il Signore vuole. Signore aiutami, Signore fai, Signore. È come quando siamo davanti alla montagna e non possiamo andare oltre e diciamo, Signore, togli questa montagna e ti preghiamo e facciamo la novena che scioglie i nodi, la novena che è questa, la novena che è quella, ma la montagna non si muove. Come mai la montagna non si muove? Perché Dio ha detto, ordina alla montagna di gettarsi nel mare. Quindi devi essere tu, tu c'hai il potere di spostare la montagna. Noi facciamo spostare la montagna, spostare la montagna, e rimaniamo a volte tutta la vita lì, fermi, bloccati da un evento, da una tragedia, da un fallimento, da un qualche cosa che diventa una montagna. Dobbiamo ordinare, noi abbiamo questo potere, questa forza. Ecco che allora, togli tu ciò che ti blocca. Poi ci sarà Dio che interviene e che ti porta, che ti pulisce, che ti sistema, ma devi essere tu a fare il primo input. Seconda cosa. Le urne cinerarie, si dice così, le urne che contengono le ceneri dei morti, che adesso ci portiamo a casa, ricordo tempo fa, visitando, dice, quello è mio marito, sì, ho detto lo vedo, nella cornice c'erano le ceneri, piccaretta! Allora, noi facciamo lo stesso, noi le cose morte, che le conserviamo? Conserviamo le ceneri, un po' come nell'armadio. Se io guardo nel vostro armadio, anche il mio, e dico: ma questo può servire, questo magari quando diventerò più magro, magari così, così. La cenere no, ma per dire che conserviamo le cose morte, le cose passate. Togliersi i sandali significa allora togliere le cose morte. Perché cose morte? Perché i sandali erano fatti con la pelle di capretto e la pelle di capretto rendeva impuri i conciatori. Simone, non Simone tuo marito, ma Simone il conciatore era scomunicato perché faceva questo lavoro di conciare le pelli di capretto e quindi aveva sempre in mano sta pelle ed era scomunicato. Allora togli le cose morte. Altra cosa, togliti i sandali. Basta con questo Dio che ci fa paura. Questo Dio cosa? Quando arrivi a casa, cosa fai? Ti togli le scarpe. Ti togli le scarpe e ti metti le pantofole. O stai a piedi scalzi, sa vedere che grado di pulizia c'è il tuo pavimento. Ma comunque adesso con l'estate si sta bene scalzi. Significa con Dio devi sentirti a casa. Tu quando arrivi, molte volte noi ci consideriamo degli ospiti. Certo, se arrivi in una casa, sei ospite per una cena, per una cosa, non è che ti togli le scarpe. Insomma, stai. E così a volte noi ci comportiamo nei confronti di Dio. Togliti i sandali, togliti le scarpe. Sentiti a casa con Dio. E poi significa anche mettiti al passo con Dio. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno. Quindi togliti i sandali e vai mettendo le orme dove le ha messe Gesù. Ecco, questo significa togliersi i sandali. Vedete, allora il motivo è forte, che non è una pratica disciplinare per cose. Togliti i sandali perché la terra dove tu stai è terra santa. La traduzione anche qui non rende, perché la traduzione letterale è: perché dove tu hai autorità, lì diventa terra santa. Ecco, venendo qui, posteggiando, ho visto la signorina tutta scosciata, scosciata, scollata. Io ho detto, signorina, ma venire qui in chiesa è così. E la signorina mi ha detto, perché è una chiesa? È un luogo dove ci incontriamo, perché la chiesa siamo noi. Esatto, il luogo, sento se vai a Bellinzago, la caccerebbero subito questa peccatrice, Io mi ricordo una volta Ivana, Ivana che è fuori da ogni concupiscenza, e con un prendisole l'hanno, gli ha dato la comunione, come se Gesù, lasciamo perdere, ok, lode al Signore sempre. Allora, significa che non, il luogo viene santificato dalla nostra presenza. Assisi fu santificato questo borgo dell'Umbria per Francesco. Pietralcina fu santificato per Padre Pio. Oleggio fu santificato da Padre Giuseppe. È ovvio. Siamo noi che santifichiamo il luogo, non il luogo che santifica noi. E nel primo libro dei Maccabei è detto chiaramente: il luogo viene santificato dalle persone, non le persone si santificano a causa del luogo. Ecco, allora qui c'era la prefigurazione del tempio. Del Tempio, che era il luogo santo per eccellenza, e lì Gesù ha detto: no, 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 dovunque voi andrete, con la vostra lode, con la benedizione che io vi darò, perché io, la finale del Vangelo di Luca è impressionante di quanto è cattivo questo Luca nell'evidenziare tutti i difetti degli apostoli. È l'unico che dice che nell'ultima cena, con la comunione in bocca, hanno litigato. Questi sono i frutti dell'Eucaristia. Hanno litigato chi era il più importante nel pastorale. E ti pare che è un problema di adesso? Già di allora. Quindi Luca racconta che Gesù, per benedirli, li portò fuori da Gerusalemme, li portò fuori dal Tempio, alza le mani, li benedice, io sarò con voi. Cosa fanno loro? Gesù se ne va, ciao Gesù, salutaci papà, e se ne tornano a Gerusalemme nel Tempio. Il Tempio che era stato scomunicato da Gesù, aveva detto è una spelonca di ladri, ma non hanno capito niente. E voi volete capire attraverso quello che vi dico io? No, io non mi illudo, non mi illudo, non illuderti mai, mai, mai. Quindi, manco a Gesù l'hanno capito, Gesù li portò fuori e loro cosa hanno fatto? Sono ritornati indietro. Ecco, allora, il luogo viene santificato dalla nostra presenza. Quindi, qui, in effetti, stiamo santificando, ecco, si paga questo locale, ma non basterebbero i soldi per tutte le benedizioni che noi stiamo portando. A Palermo c'era l'hotel Eufemia che era sul punto del fallimento, e adesso, detto dal proprietario, ha detto: da quando siete arrivati voi, io sono sempre sold out. Infatti, domenica non abbiamo potuto pregare lì perché c'erano pullman e pullman di turisti. Dice: voi mi avete aperto la benedizione. E così funziona. Vi ricordate Giuseppe? Il Signore benedisse la casa di Potifar a causa di Giuseppe. Dovunque noi andiamo, se siamo benedetti, noi portiamo benedizione. Quindi qua, ai miei effetti, stiamo benedicendo questo luogo, e io suppongo che andiamo girando per andare purificando e benedicendo le varie realtà. Credici. E qui, quindi, dove tu stai in piedi. No, dove tu stai in ginocchio, dove tu stai prostrato, dove tu stai in piedi, che è l'atteggiamento del risorto, dove tu vivi una vita da risorto, vivi una vita autorevole, perché Gesù è stato chiaro: non date l'autorità a nessuno della vostra vita. Quando Gesù ha detto: non chiamate nessuno padre, tranne padre Giuseppe, ma comunque, non chiamate nessuno padre. Significa il padre è quello che ha autorità sulla vita. Non chiamare nessuno padre, cioè non dare l'autorità della tua vita a nessuno. Vivi! E questo è difficilissimo, perché non possiamo dare la colpa a nessuno. È la colpa di Dio, è la colpa di mio marito, è la colpa di mia moglie, è la colpa di miei figli, è la colpa di padre Giuseppe, è la colpa. Diamo sempre, cerchiamo sempre un colpevole. Ma Dio dice: no, 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 no. Dio dice non chiamare sopra, assumiti la responsabilità delle tue scelte. E dove tu vivi autorevolmente la tua vita, lì diventa una terra santa. Lì santifichi la terra. È stupendo, è meraviglioso. E qui Gesù, Dio, lo chiama e gli dice andrai a parlare col faraone. E qui io chiudo perché ci sarebbe tanto. Io vado a parlare, io vado a parlare. Sapete che Mosè tartagliava? È come se Dio chiama uno che tartaglia e dice devi andare a parlare con Putin, devi andare a parlare con Biden, almeno. E col faraone non lo chiama per, mentre a Mosè lo chiama per nome, al faraone lo chiama per il ruolo. Parlare col faraone. Io vado a parlare col faraone. Sì, io parlerò con te. Attenzione, perché ci sono persone che sono state chiamate da Dio. E dice, io parlerò con te. Tu queste cose, allora, troviamo una soluzione, un compromesso. Brava signora Aurora. È un compromesso. Io parlo con te, io parlo solo con te. Voglio parlare con Nuldo. Tu lo dirai a tuo fratello Arone, che è una paillantina, tuo fratello. Va a parlare, tuo fratello parlerà con me, però gli dirà quello che io dico a te. Stupendo. Ah, non poteva chiamare Aronne, che direttamente Aronne che aveva questa parlantina, oppure non poteva chiamare Maria. Maria, la sorella di Mosè, che in un momento di difficoltà lei disse, il pastorale sono io, l'età c'est moi, e prese il potere, ma Dio gli disse, uè Maria, quanto sonno aggiù perso per te. Maria, hai fatto un errore grave, punita. Siamo nell'Antico Testamento, e ti pare che siamo tutta questa misericordia di Gesù, punita. E diventò lebbrosa. E poi Mosè dice, ma Gesù, signore, è sempre mia sorella, che fare? Dice, è un po' come la sorella di padre Giuseppe Caterina. Dice, quindi, perdoniamola. E quindi la perdonerà. Però quando morì Maria, non fecero i funerali. Niente, non fecero il lutto. Perché era stata traditrice. Attenti, attenti a quei due. E qui la storia poi continua, ma io mi fermo qui. E la cosa bella è Mosè, quando vede che aveva paura di guardare, si velò il volto. Cioè, questo difatti è per la preghiera del cuore anche, e per parlare con Dio. Lui si vela il volto, cioè gli occhi, e cioè vela la mente, perché per parlare con Dio noi dobbiamo interrogare il nostro cuore e mettere una fascia alla nostra mente che mente ai nostri giudizi e pregiudizi. E poi la storia continua perché Mosè farà tutto un tira e molla. Con Dio, però alla fine Dio la spunterà. Monica, mettitelo bene in testa, tu puoi prendere in giro tua suocera, puoi prendere in giro tuo marito, i medici prendono sempre in giro, puoi mettere dalla tua parte tua figlia, puoi prendere in giro la tua amica, ma Dio no. Dio se ti chiama, non ti mollerà un momento. Quando Dio ci chiama, non ci molla. Tante volte sentiamo questa inquietudine, sentiamo perché cosa abbiamo fatto come Mosè? Abbiamo nascosto la mano, abbiamo nascosto, abbiamo detto, ma che interessa, ma tanto il Signore se vuole. No, no, se vuole, io ho chiamato te, sei tu che devi andare. E allora concludiamo questo step, questo primo step di oltre, invocando lo Spirito. Signore, vogliamo invocare lo Spirito perché ciascuno di noi sia spinto ad andare oltre. Ciascuno di noi si è spinto a non fare le stesse cose e a non fermarci alla solita quotidianità, che è buonissima, che è bellissima e che ci vuole una disciplina, ma ci sono dei momenti della nostra vita in cui noi dobbiamo andare oltre e soprattutto dobbiamo guardare da un'angolazione diversa. Dobbiamo fare come Luigi Mento, che per guardare Agostino si gira, e anche noi dobbiamo girarci, significa vivere guardare le cose da un punto di vista diverso. Signore, vogliamo invocare il tuo spirito perché il tuo spirito ci spinga e ciascuno di noi possa andare oltre. E andare oltre è sempre un atto d'amore, ahab, e l'amore è sempre oltre. Perché tanti matrimoni falliscono? Perché tante relazioni falliscono? Perché le relazioni poi si adagiano. Nel cliché quotidiano, abbiamo il mutuo, abbiamo i figli, abbiamo le varie cose, e c'è questo cliché quotidiano. L'amore è ahab, l'amore è andare oltre, ogni giorno è andare oltre. Mi diceva Rosalia, che è venuta anche lei mezza nuda, ha detto: ma io 25 anni che sono con mio marito, ormai non è più geloso. No! Paolo Pappa! Devi essere ancora geloso come 25 anni fa, quando Rosalia o Dolce Olia, come si dice a Palermo, attaliavano tutto, era pure italiano. E ti ringraziamo, Signore, spingici ad andare oltre, spingici a vivere questo amore ogni giorno rimettere in discussione il nostro matrimonio, la nostra relazione, la nostra vocazione, il nostro ministero, il nostro lavoro, il nostro pastorale, il nostro gruppo, rimetterlo di nuovo in discussione e farlo bruciare. Signore, vogliamo bruciare con questo caldo? E va bene, vogliamo bruciare, ma attenzione, cos'è che brucia? I rovi. Non è che brucia la quercia. Non è che brucia il noce, il ciliegio, brucia il rovo, bruciano i tuoi difetti, bruciano le tue spigolosità, bruciano, ecco questo, e soprattutto bruciano sti cristiani, sti fedeli all'acqua di rosa, pacati, questi che cercano la tranquillità. Io ho scoperto che mio fratello, uno dei miei fratelli maggiori, Aristide, è buddista. Mio fratello è buddista, anche se si professa, anche se ogni domenica va a messa, ogni domenica va anche al cimitero a trovare i genitori, è l'unico che tiene in ordine la tomba. Ma è buddista, perché? Perché io voglio la mia tranquillità, io me ne sto a casa, voglio stare tranquillo. Attenzione! Il cristiano non si fa cristiano per stare tranquillo, ma per inquietare gli altri. Noi dobbiamo essere il pungolo perché gli altri possano muoversi, ma perché gli altri possano muoversi dobbiamo muoverci per primi noi. E allora vieni, Spirito Santo, a bruciarci d'amore, perché se le cose non sono bruciate dall'amore, sono cose inutili, sono cose che appartengono ad un'altra religione, sono cose che appartengono ad altre pratiche. Noi vogliamo bruciare, perché come hanno detto i discepoli, ma non ci ardeva il cuore nel petto quando lei parlava, quando Rosalia parlava, quando Filomena parlava. È così. È così, è bruciare. Vieni Spirito Santo a infiammare i nostri cuori. Amen. Lode, lode, lode. Amen.